nell'ambito del Trevignano Summer Fest, ecco Naturarte, dal benessere alla sostenibilità, terza edizione del festival dedicato alla riscoperta dell'essenza dell'essere umano tra corpo, cuore, mente, attraverso dei laboratori interattivi, dei workshop, dei concerti, delle performance live o, come in questo caso, attraverso degli incontri. Con Alessandro Portelli, che è considerato uno dei padri fondatori della storia orale, scopriamo dalla storia orale alle fiabe di famiglia, La principessa Cincillà, il suo ultimo libro.
Allora, partiamo raccontando un paio di storie. Che gli racconto? Dunque, ieri raccontavamo il leone. Vabbè. C'era una volta, dunque, c'era una volta una signora coccodrilla, che aveva fatto le uova. Sapete che i coccodrilli non è che fanno i bambini dalla pancia, non fanno le uova e fanno un sacco di uova tutte insieme, tutte in una volta. E poi da lì escono fuori i coccodrilletti come i pulcini. Aveva fatto un sacco di uova, un po' di coccodrilletti erano usciti. Lei è andata a fare la spesa per portare la cena a questi coccodrilletti che erano appena nati. E ce n'era uno, c'era un uovo ancora chiuso. Sopra, dove erano nati tutti questi coccodrilletti, passava volando l'uccello sparviero. Vede queste belle uova e dice: quasi quasi le prendo e le vado a portare ai miei bambini sparvieretti che vivono nel nido sopra il monte viola e giallo. E lui, boom, si precipita giù e c'è questo bell'uovo ancora chiuso. Lui fa per prenderlo e si rompe. E esce fuori un coccodrilletto che di nome si chiamava Edmondo. Allora, dovete sapere che quando un animale nasce, la prima cosa che vede pensa che sia la sua mamma. Allora, il coccodrilletto Edmondo esce, la prima cosa che ha visto è lo sparviero e lui si convince di essere un uccello e che lo sparviero è la sua mamma. Quando torna la mamma, signora coccodrilla, dalla spesa con le borse, eccetera, vede questo bambino che dice: io sono uno sparviero, sono uno. E gli dicono: guarda, ti sbagli. Anche tutti i suoi fratellini che erano nati da lui, guarda che non è vero. Lui però ormai aveva questa cosa in testa, no? Si era proprio piantata in testa quest'idea che lui era. E quindi cresce così e tutti i suoi amici, i fratellini, la mamma sanno che la pensa in quel modo, lo trattano come se fosse un coccodrillo, che effettivamente era, ma lui pensa di essere un piccolo sparviero. E succede una volta che lui va alla scuola materna dei coccodrilli, no? Va alla scuola materna, stanno lì e fanno le varie cose, la maestra a un certo punto fa: allora tutti voi coccodrilli, venite a mensa che è ora di pranzare. Tutti partono e lui rimane fermo lì. Allora la maestra gli fa: scusa, ma che fai? E dico: ma lei ha detto tutti voi coccodrilli, io non sono un coccodrillo, io sono un uccello. Ma figuriamoci, diceva la maestra, ma quando mai? Ma non lo vedi? Guarda, e poi non sai volare. No, non è che lui infatti il problema si era posto, aveva detto: com'è che no, sono un uccello ma non riesco a volare? Sarà che sono piccolo. E però dice alla maestra: guardi che però noi uccelli, per volare dobbiamo sempre partire da un posto alto. Ah, va bene, dice la maestra. Lo prende, lo porta su al quinto piano, gli apre la finestra e dice: allora vola. La maestra si credeva che lui non vola, diceva che non l'avrebbe fatto. E invece Coccodrillo Edmondo, sbattendo le quattro zampe in questo modo, si butta dalla finestra, paff, casca giù. Sbatte come si chiama, sull'asfalto. Per fortuna lui credeva di essere uccello, ma in realtà era ancora coccodrillo, quindi non si fece troppo male, perché i coccodrilli hanno la pelle molto dura, però si vergognava un po' che aveva fatto brutta figura, no? Allora, mentre stava lì disteso, passa l'uccello sparviero, che abitava quelle parti. Ora, l'uccello sparviero lo sapeva che lui non era la mamma del coccodrillo Edmondo. Però si sentiva un po' responsabile, diceva: beh, è un po' colpa mia se questo ha queste idee sbagliate in testa. Allora scende giù e gli dice: senti, coccodrilletto Edmondo, So che ti piacerebbe volare, ti porto io a fare un giro. Lo piglia su con le sue zampette e va, e volando più in alto del sole, quello che cantava volare, oh, è tutto felice, eccetera. Poi lo sparviero dice: senti, adesso però ti devo lasciare che è ora di cena. Anzi, facciamo una cosa: siccome tu sei un animale di fiume, io ti butto nel fiume Zambesi, e se per favore, se mi pigli un paio di pesci palla che li porto ai miei cugini, ai miei bambinetti, lui dice: ma io non so nuotare. Non ti preoccupare, vedrai che andrà benissimo. Lo lascia, lo puff, ed è giù nel fiume, e si accorge che era vero. Bastava che muoveva un po' la coda, riusciva ad andare pure sott'acqua, faceva di tutto, e prende un paio di pescetti senza fargli troppo male, e gli dà lo sparviero grazie, se ne va. E lui si è rimesso questo problema. Ma come facciamo? Non sono un coccodrillo, ma so nuotare. Sono un uccello, ma non so volare. Ma insomma, come stiamo messi? E lo diceva la mamma. Perché lui era convinto che la signora Coccodrilla non era la sua mamma, però siccome aveva sempre abitato con lei, gli voleva bene lo stesso. E la mamma dice: senti, guarda, io conosco un ippopotamo che ha studiato psicologia allo zoo di Berlino e allo zoo di New York. Vacci a parlare. E allora lui va a parlare con questo ippopotamo e gli dice: qui c'è un problema. Io non sono un coccodrillo, ma so nuotare. Sono un uccello, ma non so volare. Cosa sono? Sono un mostro. No, dice l'ippopotamo, non è vero. Guarda che ci sono tantissimi uccelli che non sanno volare. Per esempio, qui in Asia, in Africa, dove abitiamo noi, ci sono gli struzzi che non sanno volare, ma corrono velocissimi. In un lontanissimo paese di cui ho sentito parlare, che chiamano Italia, ci sono degli uccelli esotici, strani, che chiamano galline, che non sanno volare, però fanno delle buonissime uova. E poi ci sono degli uccelli che non sanno volare, per esempio, che ma sanno anche nuotare, i cigni, i pinguini sono uccelli, come no? I pinguini sono uccelli, le papere, quelli sono. E allora io che sono? Sono una papera? No, disse lo psicologo ippopotamo. Sei un coccuccello. Ma i coccuccelli non esistono. Adesso esistono. E non permettere a nessuno di dire che non esistono. Sei un coccuccello e fai quello che ti pare. Allora ritorna a casa tranquillizzato, dice a tutti: guardate, allora si è risolto, sono un coccuccello. Tutti dicono: sì, certo, va bene. E continua a trattarlo come fosse un coccodrillo, perché quello era. E passa un po' di tempo, e dalle parti del fiume Zambesi arriva un safari. Il safari è una spedizione di persone che vanno in giro a ammazzare gli animali solo per far vedere quanto sono bravi a ammazzarli. Il capo del safari, che si chiamava Androclo, c'è tutta un'altra storia, però adesso ne parleremo, non ne parliamo, vede sto coccodrilletto e dice: ah, tra l'altro era un po' cresciutello, che bella cosa, adesso l'ammazzo e poi con la pelle di coccodrillo ci faccio un paio di scarpe di lusso per me e una bella borsetta per la mia fidanzata. Prende il fucile, prende la mira. Il povero coccuccello Edmondo comincia a tremare, trema, 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 e tremava talmente che piano piano si comincia ad alzare e si accorge che sta volando. E tanta era la paura che è volato via anche lui, talmente in alto che quello gli sparava con la carabina e le pallottole non ci arrivavano. E quindi lui, tutto felice, cantava: sono il coccuccello Edmondo e tu non mi puoi sparare. E il capo del safari ci rimane malissimo e dice: vabbè, me ne torno a casa, farò qualche altra cosa. Si gira per tornarsene a casa e mentre sta per andarsene via, mette un piede su un barattolo di lenticchie che la signora coccodrilla l'aveva comprato per fare la cena a tutti i suoi coccodrilletti. Il barattolo si è sfondato e il racconto è terminato. Poi se siete buona ve ne racconto un'altra, ma insomma. Vabbè, diciamo, il rapporto con la storia orale è doppio. Uno, che se tu passi la vita ad ascoltare i racconti degli altri, è un po' come una cosa infettiva, no? Ti viene la malattia di raccontare. E questo. Due, che in un tempo antichissimo, che pensa non esistevano i computer, non esistevano i tablet, non esistevano i telefoni, però un sacco di tempo fa, tipo quasi 40 anni fa, epoca proprio antica, io avevo un figlio, poi c'hanno avuto un altro, poi c'ho i nipoti, eccetera. Perché io ho fatto la svolta, non sono più tardo adulto, sono vecchio, con più di 80 anni, e quindi... E questo figlio vedeva, sai che cosa facevo? Io avevo una macchina da scrivere elettrica e andavo in giro con il registratore, mi facevo raccontare le cose dalla gente, poi venivo a casa, sentivo Sinastri e trascrivevo, e li battevo macchina con la macchina elettrica. Mio figlio Stefano, per il suo 8° compleanno gli regalammo una macchina da scrivere portatile, che a quel tempo non gli si poteva regalare un telefonino, non gli si poteva, quindi gli regalammo una macchina da scrivere portatile. E lui disse, ma che meraviglia, perché gli parve che era una cosa più moderna, perché vedeva a me che per scrivere dovevo attaccare la macchina elettrica alla corrente, no? Lui vede questa macchina portatile e dice, vedi, questa nemmeno c'è bisogno di attaccarla alla corrente. No? Come i libri, che non c'è bisogno di caricarli. E allora ebbe questa geniale idea. Io gli stavo cominciando a raccontare un po' di storie. E lui che fece? Vedeva quello che facevo io e decise di fare la stessa cosa. Quando io gli raccontavo le storie, le registrava col mio registratore, sorvegliato che non me lo rompesse, e poi con la cuffia, col comando a pedale che faceva partire e fermare, le ribatteva a macchina. E quindi il libro nasce così, nasce in questo modo. Poi naturalmente sono state aggiunte un sacco di altre storie, sono state storie cambiate perché i bambini, loro hanno capito subito che io me le inventavo, quindi hanno capito subito che basta che me lo dovevano dire loro come dovevano andare le storie, no? Tant'è vero che io gli raccontavo sempre le storie del Corsaro Rosso, di Sandokan, di questi, e un giorno la mia bambina Leila mi disse, mi racconti una storia di quando erano piccoli, e io ho dovuto inventare una storia di quando erano piccoli, e poi cambiano i nomi dei personaggi, cambiano le formule, insomma, piano piano, come tutte le storie, anche la storia che ho raccontato prima, se non eravate voi due ma era qualcun altro, la raccontavo diversa, no? La raccontavo diversa. Se voi facevate una faccia diversa mentre la raccontavo diversa. Quindi ogni volta le storie sono sempre fatte come minimo da due persone, uno che parla e un altro che non solo ascolta ma risponde anche senza parlare, ma solo per il fatto che c'è lì, perché se non c'è nessuno a cui raccontare, beh, non puoi parlare. Quindi questa, la cosa è andata più o meno in questa maniera, che piano piano, perché all'inizio, non vi fate fregare, gli adulti raccontano le storie ai bambini per farli addormentare, no? Per fregarli. Ecco, e allora io continuavo a raccontargli lunghe storie, scombiccherate, tanto quelli non capivano perché erano piccoli, cioè avevano 8 mesi, 1 anno, eccetera, che gliene importava, l'unica cosa che contava era la voce. Solo che poi piano piano, andando avanti, loro sono cresciuti, le storie hanno preso forma e hanno preso vita. E diciamo, queste storie, uno come se le inventa le storie? Si inventa le storie sai come quando cucini? Pigli gli ingredienti che c'hai, no? E che ingredienti c'hai? Due. Uno, la tua cultura, le storie che hai già sentito, le canzoni, i libri, i film, le cose che hai visto. Infatti in queste storie c'è un sacco di roba che la capiscono solo i genitori. Però l'idea mia è che quando i bambini saranno grandi diranno leggeranno quei libri, diranno ecco di che parlava nonno quando raccontava quella cosa. E questa è una cosa. L'altra cosa è quello che succede nella vita dei bambini. Cioè, una volta stavamo andando in Grecia sulla nave e al bambino Matteo, anni 3 e mezzo, non trova più i suoi pupazzi Cagnolo, Topolo e Curious George. Ed è una tragedia universale che non si trovano sti pupazzi. Sapete che era successo? Che era venuto giù lo sparviero, li aveva presi e li aveva portati su al suo nido sul monte Viola e Giallo per farli giocare con i suoi bambini. Solo che questi pupazzi non ci volevano stare, facevano un casino tale: no, vogliamo stare con il nostro bambino Matteo, vogliamo stare con il nostro bambino, che quello alla fine gli dice: senti, vabbè, tornatevene giù. E il bambino Matteo, che faceva un casino infernale, voglio i miei pupazzi, voglio... E il suo papà, che casualmente ero io, diceva: piantale, state zitto. E invece aveva ragione il bambino, i pupazzi erano stati veramente rubati. E quindi da questo fatto che non trovava i pupazzi nasce questa storia del rapimento dei 3 pupazzi, no? Quindi si mescolano queste cose. Uno poi piglia le storie e le storie che conosce e le cambia. Poi sono molto tentato di raccontarvi la storia di Cerealicola. Ve la racconto. Allora, c'era una volta, non tantissimo tempo fa, 4 sorelle molto antipatiche e una sorellastra che non facevano entrare dentro casa, la mettevano chiusa dentro un magazzino dove c'erano il grano, il mais, pieno di cereali, e per questo la chiamavano Cerealicola. E lei stava lì, passava la vita, giocava a carte coi topi, faceva le parole incrociate, tutta tranquilla. Una sera, senza bussare, gli si presenta davanti una strana vecchietta con un capello a punta, eccetera. Cerealicola, che è una persona educata, dice: ma scusi, cosa desidera? S'alza in piedi, vede una persona anziana, s'alza in piedi, dice: cosa desidera? Guarda, mi chiamo la maga Baba Yaga, che è una maga famosissima, e sono venuto a dirti che stasera il principe principale fa una festa a palazzo e ci devono andare tutte le ragazze del regno. Ma ci devo proprio andare? Io non lo conosco a sto principe, ma chi è? Che vuole da me? No, cioè, guarda, è obbligatorio, ma non c'ho niente da mettermi, perché le mie 4 sorellastre, 2 sono grasse, 2 sono magre, e mi danno solo i vestiti loro smessi, perché la mia matrigna compra solo i profumi per sé e non compra mai balocchi per me. Però la maga Baba Yaga dice: non c'è problema. Sale su uno sgabello e fa una formula magica: Yamanaka, Yamanaka, Ishimoto Furkava, e Cerealicola si trasforma in una meravigliosa principessa, che di nome si chiamava la principessa Cincilla, e c'ha un vestito di seta broccato, lapislazzoli, cose di ogni genere meraviglioso. E dice: svelta che si fa tardi, qui fuori c'è il cavallo Corillo, che è un cavallo magico, che ti porta alla festa. Andiamo. Monta in groppa il cavallo Corillo, quello batte 3 volte i piedi e lei si trova nel mezzo del grande salone della festa del principe principale, e suonavano le zampogne, le cornamuse, i violini, i violoncelli, le grancasse, e c'era grande musica, eccetera. E il principe principale, come la vede, vuole ballare solo con lei. Lei è contenta, insomma, principe principale, però dopo un po', da una parte questo principe principale stringeva un po' troppo, dall'altra lei dice: io sono venuta a questa festa bellissima, piena di bella gente, e devo ballare sempre con una persona sola? Ma noio. Beh, lei veramente disse che palle, però insomma questo non... perché sai, c'era Rigola abituata coi topi, parlava in questo modo. E a un certo punto, basta, non ne posso più, si gira e corre giù. La maga Baba Yaga gli aveva dato, fra l'altro, due bellissimi orecchini a clip, di quelli che si mettono. Lei correndo giù, velocissima, giù per le scale, gli casca giù uno di questi orecchini. Lei non se ne accorge, corre, non si ricordava più dove aveva parcheggiato il cavallo Gorillo, quindi torna a piedi al suo magazzino, finisce la partita a carte che era rimasta interrotta con i topi, e tutto tranquillo. La mattina dopo, il gran visir, che era un signore che sapeva tutte le regole, tutto quello che dava i consigli al principe principale, eccetera, si alza la mattina, scende le scale per andare a prendere il giornale. Mentre scende le scale, trova su un gradino sto orecchino. Ah, di questo si tratta, pensa. E chiama le mani. Guardie! E allora accorrono tutti gli scagnozzi, gli armigeri, i giannizzi, dicendo: allora, bussate a tutte le porte del regno e trovate chi è che ha l'altro orecchino. Sarà fatto. E questi partono, bussano a tutte le porte del regno, nessuno c'ha niente, le quattro sorellastre provano a dire che era loro, e loro gli dicono: guardate che se insistete vi arrestiamo per falsa testimonianza e vi portiamo in galera, e non trovano nessuno. Mentre stanno per tornarsene, un giannizzero dice: no, lì c'è un'altra porta. Sì, ma dice, quella mica è una casa, è un magazzino. Però hanno detto di bussare a tutte le porte, chissà, magari c'è qualcuno, bussano. Educatamente bussano, la porta era aperta, entrano, buongiorno, desiderano, così e così, l'orecchino, questo. Ah, dice sì, guarda, io non so se è mio che me l'ha regalato la maga oppure me l'ha solo prestato, comunque se vi serve l'altro ce l'ho io, eccolo, lo volete, deve venire immediatamente con noi a palazzo. Oddio, ma non mi potete portare in galera, mica l'ho rubato, me l'ha dato la maga, venga immediatamente con noi. Un po' preoccupata, si avvia con loro, come mette piede nella soglia del palazzo, ridiventa la principessa Cincillà, bellissima, eccetera. Sale le scale e il gran visir fa un inchino e gli faceva seriamente male la schiena. Benvenuta vostra altezza, e si alza faticosamente. Poi si rivolge al principe principale e dice: signor maestà principe principale, vostra altezza, ecco qui la vostra sposa. Ma è mai possibile, dice il principe principale, è mai possibile che in questa famiglia ci dobbiamo sposare sempre con gente che si perde la roba? Mio nonno ha sposato una che si è persa una scarpetta, mio papà ha sposato una che si è persa l'orologio. Ma voi volete sposare questa dell'orecchino? E i miei figli che si sposano? Qui faccio un cambiamento rispetto al testo scritto. Che il testo scritto, se sposeranno una che si perde la camicia, in realtà lui disse che se sposeranno i miei figli, una che si perde le mutande. Però nel frattempo, insomma, gli piaceva Cincillà. Tutto sommato, ci aveva pure già provato durante il ballo. Diceva: vabbè, oh, se proprio devo, vabbè, vorrei dire che me la sposerò. Vabbè. Non se ne parla proprio, sbottò Cincillà. A me nessuno mi ha chiesto niente se me lo voglio sposare, sto principe. Io sto bene così. Se proprio fra tantissimi anni mi dovessi sposare con qualcuno, mi sposerei col mio amico Pascià Pasciulì, che c'è tutta un'altra storia, quando torna dalle sue avventure. Però per il momento non... sto bene così, tanti saluti, arrivederci. Si gira e corre giù per le scale. Guardie, prendetela, grida il visir. Le guardie si lanciano a inseguimento. Lei corre, mentre corre si perde una scarpetta. Un giannizzero correndogli dietro inciampa sulla scarpetta. Casca giù per le scale, non si fece troppo male, c'aveva la corazza, però la scarpetta si è sfondata e la storia è terminata. Queste sono storie fatte di storie. Vabbè, più o meno questo è. Il libro ha le illustrazioni fatte dal bambino Stefano quando, che oggi ha 45 anni, ma che è quello che, senza il quale non ci sarebbe stata l'idea di metterle insieme, perché lui fece, le trascrisse tutte e poi le spillò e fece un librettino che dava agli amici, eccetera. Quindi lui adesso ha fatto le figure. È stato pubblicato un po' quasi per caso, perché durante il lockdown, non sapendo bene che fare, rilavorammo su queste storie, le rimettiamo insieme. Poi una sera che ero a cena da Carmine Donzelli e Bianca Donzelli, l'editore, siccome Bianca si occupa molto di fiabe, glielo portai per fargliele vedere. E dopo un po' lei dice: ma pubblichiamolo. Per cui io non mi aspettavo proprio che queste storie di famiglia venissero raccontate anche degli sconosciuti tipo voi altre, e venissero lette anche da altre persone che spero che se lo comprino. Quindi, però, insomma, è una bella soddisfazione. E come avrete capito, a me piace raccontare le storie, voi non vi siete addormentate, e vabbè, per cui, il narratore si è stufato e il racconto è terminato. Se ci sono interventi, commenti e domande, a vostra disposizione. Che vi siete persi?
Quasi quasi bisognerebbe ricominciare.
Ne raccontiamo un'altra?
E dai, e scusa, ma che li lasciamo così?
Allora, c'era una volta un bambino che abitava a Ventimiglia, si chiamava Emilio, e portava sempre un vestito rosso senza cappuccio, e siccome andava sempre di corsa lo chiamavano il Corsaro Rosso. Lui aveva due fratelli, uno era verde e l'altro era nero, e andavano a una scuola speciale lì a Ventimiglia. Tutte le mattine la mamma gli preparava la colazione, un pane e robbiola, poi un dolcetto, un fico. Altre volte invece era pane e Nutella, e invece del fico gli metteva un mandarino, ma insomma più o meno faceva in questo modo. Loro uscivano di casa, montavano sulle biciclette, che erano bravissimi, sapevano andare pure senza rotelle, e andavano a scuola lì. Allora, se non che c'era un problema. C'era un problema, perché ogni volta che i bambini a ricreazione andavano a mangiarsi le cose che gli avevano dato i papà, le mamme, gli zii, i nonni, beh, c'era un ragazzino che di nome si chiamava quel mascalzone di Van Gould, che gliela rubava. E questi rimanevano a bocca asciutta. E tant'è vero che quando tornavano a casa avevano una fame da lupi. La mamma gli diceva: scusate, figlioli miei, Corsaro Rosso, Nero e Verde, ma quella buona merenda che io vi preparo non ve la mangiate? C'è un problema, così e così, questo bambino che si chiama quel mascalzone di Van Gould. Questa naturalmente loro Salgari non l'hanno letto, ma noi sì, quel mascalzone di Van Gould. Allora la mamma dice: beh, prende il telefono e telefona a una sua amica magica, beh, non proprio, insomma, a una sua amica che si chiamava la principessa Cincillà, e gli spiega come stanno messe le cose. La principessa Cincillà non era magica, ma aveva due aiutanti magici. Uno era l'uccello Belbello, che è un uccello che sa tutto, vede tutto e può fare quasi tutto. E l'altro era il cavallo Corillo, che è un cavallo che basta che va ta 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 e arriva in meno di un nanosecondo da qualunque parte del mondo. E allora lei, la principessa Cincillà, telefona all'uccello Belbello. Tra l'altro, mentre succedeva questa cosa, passava di là la bambina Leila. La bambina Leila aveva 4 anni e dice: ma c'erano già i telefoni? In realtà non c'erano, ma la principessa Cincillà ce l'aveva lo stesso. E quindi telefona e E dice l'uccello bel bello: senti, devi fare un favore. Allora arriva anche il cavallo, lei monta sul cavallo gorillo, ta ta ta, e in men di un nanosecondo, in men che non si dica, in un batter d'occhio, si trova davanti alla porta della scuola speciale di Ventimiglia. E sale le scale e va all'ufficio della direttrice didattica della scuola speciale di Ventimiglia. E si sentiva nel frattempo urla, strepiti, schiamazzi. Entra nell'ufficio della direttrice speciale e dice: scusi signora direttrice della scuola speciale di Ventimiglia, ma che sono tutti questi urli, strepiti e schiamazzi? Dice: sapesse, abbiamo un problema, perché qui c'è un bambino che di nome si chiama quel mascalzone di Van Gogh che ruba le merende ai bambini. Ci penso io. Chiama l'uccello bel bello e dice: senti, potresti fare un attimo un volo al paese di Shangri-La, dove in un'altra storia lei aveva fatto una torta di mirtilli per il suo compleanno, me la vai a prendere? Allora l'uccello bel bello, vum, vum, in un attimo arriva lì con questa torta di mirtilli dentro una bella scatola di latta tutta istoriata, bellissima, eccetera. La principessa Cincillà dice alla direttrice: allora ecco qui, questa è la soluzione. La direttrice didattica dice: scusi, ma sì, è una bella torta, è gentile da parte sua, ma mica basta per tutti questi bambini. Guardi che lei non ha capito, dice la principessa Cincillà, questa è una torta speciale. Tante, lasci fare a me. Scende in cortile dove c'erano tutti questi bambini disperati che strillavano: chi mi ha rubato la marmellata, chi mi si è mangiato la Nutella, che fine ha fatto il mio arancio, eccetera. E dice: fermi tutti, e ognuno dà un pezzettino di torta di mirtilli, e questa torta più ne mangiavi e più ce n'era, per cui non solo bastava ma avanzava, perché era la torta che tu puoi mangiarti il dolce e continuare ad avercelo. Bella soddisfazione. E tutti i bambini sono felici, contenti, è finita la fame e tutti che festeggiano. Solo uno sta in un angoletto un po' triste, che è quel mascalzone di Van Gogh, perché a lui la torta non gliela danno. Però il corsaro rosso, che era un bravo ragazzino, gli dispiace di vedere quello così triste, gli rovina la festa. Allora si avvicina, no? Perché che cosa era successo? Era successo che quel mascalzone di Van Gogh, subito che fa? Piglia e ruba la torta, la strappa dalle mani del pirata Sandokan che la stava per mangiare. Come lui prende la torta diventa cenere. Come poi la ripiglia Sandokan, ridiventa torta magica di mirtilli. E quindi quello stava così. Allora il corsaro rosso va lì e gli porta sta torta, e Van Gogh dice: ma è che è inutile che me la dai, perché cioè, no, guarda, questa è la torta della gentilezza, non diventa cenere. Gliela dà e effettivamente non diventa cenere, e anche quel mascalzone di Van Gogh si mangia un po' di torta e sono tutti felici e contenti e cantano, giocano, eccetera eccetera. La mattina dopo rifanno colazione con questa torta che tanto non finisce mai, e poi quando vanno a uscire fuori da scuola trovano tutte le biciclette con le gomme squarciate. E chi è stato? E tutti guardano quel mascalzone di Van Gogh, che infatti rosso in viso si nascondeva, eccetera. Ma come, noi ti abbiamo dato la torta, ti abbiamo fatto stare con noi, tu fai queste cose. E lui dice: ma la sapete la storia di quel signore che per strada aveva trovato uno scorpione che stava morendo di freddo, se l'è preso, se l'è scaldato, e poi quello scorpione gli ha dato un mozzico, e lui ha detto: ma che fai, mi mozzichi? E lo scorpione ha detto: beh, io sono fatto così, è la mia natura, noi scorpioni mozzichiamo, eppure io sono un mascalzone e faccio le mascalzonate, è la mia natura. E vabbè, disse il corsaro rosso, vorrà dire che ci faremo aggiustare le biciclette dal meccanico, oppure ce le possiamo pure aggiustare da noi, disse Kammamuri, il prode maratto amico di Sandokan, oppure vediamo un po'. Gli diamo lo stesso un pezzetto di torta a quel mascalzone di Van Gogh. Gli danno la torta e gli dice: Vai, vai, povero mascalzoncello, non sarai tu quello che spianti la scuola speciale di pirati di Ventimiglia. E quello se la mangia e poi gli dice: bene, ci rivedremo a Maracaibo, dove ci sarà poi una grande guerra. Si avvia per andarsene e nel mentre che se ne andava mette il piede sulla scatola di latta della torta, la scatola di latta si è sfasciata, la storia è terminata.
E la conclusione di questo podcast non può che essere un grazie. Grazie per te che l'hai ascoltato, per tutti quelli che erano presenti ed eravate in tanti. Ci ha fatto piacere, perché sviluppare un programma come quello che abbiamo realizzato per questa terza edizione di Naturarte ci riempie di gioia. Voglio così condividere con voi un incipit, e l'incipit ha un titolo che è Metti insieme. Metti insieme una psicologa con un'idea e il desiderio di condividere valore, un'amministrazione comunale ricettiva, fattivamente disponibile, impegnata sui temi e appassionata nel realizzarli, una libraia per passione piena di energie, un artista geniale, un team di ragazzi motivati, un'intera comunità curiosa e disponibile, tanti operatori a vario titolo che hanno fatto con noi, hanno percorso con noi questo Naturarte 2022. E tutto questo è magia. Ma io che sono Anna, libraia per passione, nonché cofondatrice, passatemi questo termine, di Naturarte insieme ad Ariadne Rossetti, e voce di Oltre Lago, devo ringraziare anche la web radio che ha consentito queste registrazioni, regalandoci l'opportunità di un ascolto e di un riascolto. Grazie.